nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La nostra Chiesa oggi fa memoria di San Pietro Crisologo. Diamo la sua intercessione per tutta la nostra Chiesa, per la nostra regione NATO. A Imola preghiamo per il nostro Vescovo e preghiamo per tutto il Presbiterio, per la comunione fra il Vescovo e il Presbiterio e tutto il popolo di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 18-23. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.
Parola del Signore.
In tutti e tre i sinottici abbiamo questa parabola spiegata da Gesù ai discepoli. Matteo la introduce al versetto 18-19 con due particolarità. Innanzitutto il versetto 18 chiama la parabola del seminatore e quindi secondo Matteo è Gesù stesso che la chiama la parabola del seminatore, e al versetto 19 troviamo l'espressione che Matteo elabora, se è quella, se l'origine, diciamo, è una rielaborazione della parabola del seminatore, delle parabole, del discorso delle parabole contenute in Marco. Abbiamo l'ascolto della parola, ecco, poi abbiamo le spiegazioni, quei quattro terreni.
Appena aperto il libro, cioè l'inizio della lettura, ho detto: ma se questa parabola l'ha spiegata già Gesù, noi che ci possiamo aggiungere? Cioè, l'ha spiegata lui, dobbiamo prenderla così com'è. Quindi no, potrei sottolineare questo, che mi fa appunto riflettere che c'è chi ascolta e comprende, il versetto 19, la parola del regno, oppure insomma, semplicemente la parola, comunque chi ascolta la parola e la comprende e alla fine non la comprende, quindi succede tutte queste tre cose, tre ostacoli, e alla fine quelli che comprendono la parola e porta frutto. Cioè ci sono queste situazioni, ma che in noi, secondo me, anche nell'ora di preghiera e nelle varie ore di preghiera si vive queste situazioni, cioè questi ostacoli li viviamo anche noi, che si oppongono allo sviluppo della parola, alla presa della parola in noi. Ma appunto io ripeto, l'ha spiegata il Signore, quindi aggiungere delle parole nostre sono in più, ecco, sono in più.
Ma a me questa parola, questa spiegazione, ma la parabola in sé, fa fa naturalmente venire in mente quello che dice la prima Pietro: essendo stati rigenerati non da seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna. Questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. E tra l'altro c'era anche oggi una cosa analoga nella lettera di Giacomo, al versetto 18 sarebbe stato, dice: di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità. E quindi, appunto, mi sembra che, cioè a me l'impressione che continua a dare questo brano è che questa parola, appunto, se appena appena trova il terreno buono, ha una forza, ha la forza in sé, ecco, e mi sembra che, come tutti i semi, ha la forza in sé. E quindi io torno a quel che dicevo, cioè io non trovo un parallelo nell'Antico Testamento, perché Isaia, che è stato nominato, confronta la parola alla pioggia, perché la pioggia che scende dal cielo e fa feconda la terra e poi torna, no? E dice: così è la parola uscita dalla mia bocca. E se forse, appunto, un po' così, non neanche pensandoci, ma proprio un po' così standoci sopra, forse il brano che è vicino a questa forza della parola è Genesi 1, cioè ha una tale forza questa parola che crea. E questo che a me fa questa impressione qua, che se trova appunto il terreno buono, fa, cioè lei che fa. Il vero problema e la vera differenza, forse anche con quel brano, è che qui ci possono essere molti ostacoli, e lei che ha questa forza incredibile in qualche modo si sottomette agli ostacoli. E per me è questo un po' il gioco. È potentissima, ma ha anche questa debolezza, chiamiamola così, di non sopraffare questi ostacoli, ecco, di non, perché il seme è così, è potente, ma è anche fragile, ecco, e quindi a me dà questa impressione, ecco, che il gioco sia un po' lì.
Ma io ho sentito in queste spiegazioni, queste parole di Gesù, delle venature, forse mi sbaglio, ma sapienziali, e cioè ci dicono quale deve essere la predisposizione d'animo e della vita per accogliere la parola, per farla fruttificare, e ci dicono come, perché la parola porti frutto nella nostra vita, debba essere posta molto profondamente nel nostro animo e nella nostra vita, ecco. E l'altro aspetto è che questa spiegazione ad intra conferisce, dà ai discepoli una grande responsabilità, perché, come si dice, come dice lo stesso, come ha detto Gesù, non c'è nulla di segreto che non debba essere svelato, e tutto ciò che udrete nella stanza, nell'orecchio, predicatelo sui tetti. Ecco, quindi non è un insegnamento per pochi eletti ed esoterico, non è destinato a rimanere lì, ma deve essere predicato.
Il problema dell'ascolto della parola già esisteva dall'Antico Testamento, insomma, Deuteronomio, e nei discorsi che Mosè propone al popolo, naturalmente, e che ha ricevuto dal Signore, c'è anche quello dell'ascolto della parola. In allora era la parola di Dio e veniva annunciata tramite Mosè, mentre nel Nuovo Testamento chiamo il nuovo Mosè, Gesù, che l'annuncia. E dice al capitolo 30 del Deuteronomio, versetto 11, dice: Questa parola che oggi ti ordino non è troppo alta per te, né troppo lontana da te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo. Non è al di là del mare perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Addirittura qui si suppone che la parola stessa sia già scritta nell'essere umano fin dalla nascita, naturalmente. Sta a lui aprirsi ed accettare naturalmente quello che Dio appunto propone attraverso di Mosè, come nel Nuovo Testamento viene proposta una parola, quella veramente efficace e ultima, che salva, che può salvare, però naturalmente ci vuole l'apertura del cuore e l'accoglienza, come si auspica qui nel Deuteronomio.
Dico quello che è già stato detto, ma ho pensato che ascoltare la parola e comprenderla è un po' di più del capire. Non è solo un capire così, ma è un tenerla dentro, farla tutt'uno con la propria vita, perché se rimane un seme che è esterno alla vita, che anche se è entrato però non si fa tutt'uno con la nostra esistenza, con i nostri pensieri, con il nostro cuore, il maligno passa e fa presto a prenderla, fa presto a strappare tutto e a soffocare tutto. Ed è la situazione proprio di ogni uomo che di fronte, se non è radicato bene nella parola, di fronte a ogni ascoltatore, viene meno lungo la strada, le tribolazioni, delle persecuzioni che noi proviamo poco, però le preoccupazioni del mondo e le seduzioni della ricchezza sono cose che possiamo provare molto bene.
Ma io mi rifaccio un po' a quello che è stato detto anche da Andrea. Comunque io ci sento una domanda dietro qui: come mai, se Dio regna, il regno di Dio fallisce? Come mai il regno di Dio non si realizza? Poi ci saranno altre parabole che dicono che si realizza, ma la prima cosa che viene detta nella parabola che qui poi è spiegata è che il regno di Dio, cioè il regno di Dio si gioca sulla parola. Non è un caso questo, da sempre, quello che diceva Andrea mi sembra molto convincente, da sempre, sempre è stato così. Anzi, l'espressione la parola del regno fa ricordare i testi dell'Esodo, del Deuteronomio, che sono qualificati da sempre, sono qualificati come i testi del regno. Dio regna quando Israele prende su di sé il giogo del regno. Quando l'ha preso su di sé? Al Sinai. Se ascolterete la mia voce, voi sarete per me un regno, cioè il luogo in cui io regno. Un regno e sacerdoti. È la carta d'identità di Israele, quel testo, è spiegato poi nel Deuteronomio. Ascolta Israele, ascolta, è lì il regno. Se uno prende il giogo del regno su di sé, amando Dio, osservando i comandamenti, questo è. E quindi la parola del regno, qui mi sembra che l'insistenza sia sul fatto che anzitutto è condizionato il regno di Dio da quello che fa Israele, da quello che fa chi ascolta, c'è un'alleanza, da quello che fa, come reagisce. E ci sono diversi casi, ma qui se uno non ascolta, non comprende, cioè si disinteressa, allora è chiaro che è molto semplice. È interessante che nella spiegazione di Gesù non c'è nei testi dell'Esodo, del Deuteronomio e in tanti altri testi si parla del maligno, qui siamo, è un'aggiunta questa, fa riferimento ad altre, il maligno ruba, quindi si presuppone che c'è un altro regno, un usurpatore, c'è un confronto, c'è una lotta che si gioca su questo. Quindi se uno non la capisce, molto facile per il maligno portarla via e perciò non può dar frutto. Ma poi ci sono altri ostacoli, come diceva prima anche Anita, ci sono altri ostacoli che non sono solo quelli. Anche quando uno comprende, anche quando uno accoglie con gioia, ci possono essere altri ostacoli che impediscono. L'ultima cosa che mi viene da dire è che anche quando dà frutto c'è una differenza, c'è una gerarchia, 30, 60, 100, non è tutto uguale. Insomma, non penso sia messo lì così per caso, c'è una differenza di frutto. Ci può essere un frutto minore, un frutto mediano, dipende. Quindi mi sembra che l'accento complessivo la risposta, cioè la prima cosa, Dio regna, ma è condizionato dall'ascolto. Il regno di Dio si sviluppa, si impone, si realizza condizionatamente all'ascolto del popolo di Dio.
Io ho fatto un pensiero, alcuni pensieri, nel versetto 19, appunto, l'espressione la parola del regno è un po' singolare in Matteo, e qui parla dell'ascolto della parola del regno e della comprensione della parola del regno. Mi è sembrata una espressione molto forte, molto pregnante e molto significativa anche questa aggiunta. L'ho letto molto vicino a quello che è l'espressione che troviamo al versetto 11, i misteri del regno dei cieli. E qui la sottolineatura, a me è sembrato così, più che in altri discorsi di Gesù, per esempio nel discorso della montagna, dove al termine finisce Gesù dicendo: chi ascolta la parola e non fa la volontà del Padre mio, non la mette in opera, non la compie, è uguale a non entrerà nel regno dei cieli, insomma, o comunque costruisce sulla sabbia, dove lì l'accento è fare la volontà di Dio. Qui sembra più, certo, c'è anche metterla in pratica, non è che uno può non metterla in pratica a posto, infatti i terreni sono diversi, però l'accento a me è sembrato più sulla comprensione del mistero del regno dei cieli e la comprensione della parola del regno di Dio che è già iniziato molto prima e che con Gesù ha il momento culmine, almeno per quanto riguarda la vicenda di Gesù, e lì si manifesta pienamente, anche se non avrà ancora un tempo in cui dovrà manifestarsi, che è quello del ritorno della fine dei tempi. E comunque anche l'espressione finale al versetto 23, il terreno buono è quello, io ho pensato che per comprendere così, che in realtà non parla di persone diverse, ma quello che avviene in ciascuno, nel popolo, in Israele, in coloro, in tutti quelli che ascoltano la parola, che sono messi a confronto con la parola, sono dei momenti diversi nella vita, nell'esperienza. E nel versetto 23, appunto, dice: il terreno buono è quello che ascolta la parola e la comprende, e si ferma lì. Mi è sembrato molto, almeno per me, illuminante, e qui si tratta non tanto del fare, ma di comprendere il regno, la parola del regno, perché il regno ha degli ostacoli, ha delle contraddizioni. Ho sentito molto così, insomma, che sono messi in evidenza nei vari stati, nella necessità, nella prova, nella ricchezza, e il regno è messo in discussione. E quindi è fondamentale la comprensione dei misteri del regno per poter perseverare e portare frutto.